Ciao, sono Giada Arena e questo è Nuda e Cruda, un podcast sincero. Benvenuti a questa puntata che sarà dedicata all'elaborazione emotiva, storica, politica, psicologica, estetica, simbolica,
Metampsicotica.
soprattutto all'eredità di Silvio Berlusconi degli anni 90 tutti. E sono qui con un'autorità sul tema che è l'autrice comica, perché no, filosofa.
Dattilografa
Giada Biaggi.
Hello, grazie dell'invito.
Grazie a te per essere qui con me a rischiare finalmente una bella denuncia per diffamazione, che non è mai arrivata a questo podcast, ma
Arriverà.
me lo auguro. Che dire, perché ho scelto di affrontare questo discorso così impegnativo con Giada? Perché spesso, insomma, hai usato dei parallelismi arditi tra l'estetica del Bagheglino e non è la Rai e boh, Heidegger, qualcosa del genere.
So me. Sì, ho paragonato delle cose, no, vabbè, ma in realtà non sono la prima che l'ha fatto. Avevo iniziato la mia puntata del podcast, del mio podcast, si può parlare del mio
Ah,
podcast
certo,
nel tuo
messaggio
podcast?
pubblicitario.
Sì, che si chiamava Fenomenologia di Mediaset. Corri ad ascoltarmi su Spotify.
Molto carino, l'ho ascoltata.
Dove appunto c'è questo filosofo che si chiama Mario Perniola, che aveva scritto questo saggio che davvero aveva traumatizzato la me 22enne nei banchi dell'Università Cattolica, che si chiamava Berlusconi o il 68 realizzato. Sono un ex balbuziente dei problemi con la R. Dove diceva che Berlusconi aveva concretizzato il mito sessantottino, l'immaginario al potere, meglio di ogni sinistra maoista. E io penso che un po' sia vero. Chi meglio di lui ha dato concrezione all'immaginario? Cioè il Milan ha vinto lo scudetto ancora oggi, anche se non è più il Milan di Berlusconi, però vabbè.
Contestualizzo, Nuda e Cruda è forse un podcast magico? Siamo noi forse delle streghe?
Siamo forse noi delle Morgane. Ops, altro messaggio pubblicitario.
Però veramente incredibile, puntare su Berlusconi, vince il Milan.
Poi abbiamo entrambi il ciclo mestruale, un microfono nero. Non lo so.
Ma non è l'unica cosa che abbiamo in comune, cara Giada,
Beh, ci
perché...
chiamiamo Giada, innanzitutto.
Esatto, no, io devo dire che provo una profonda fascinazione per il nostro essere agli antipodi in modo quasi macchiettistico. Allora, perché? Vabbè, Giada A e Giada B, è già ok, questa cosa qui può avere non so che divertente. Tu sei bionda, io sono mora. Tu sei orgogliosamente borghese e milanese a livello di estetica, di racconto e definizione della tua identità, tanto quanto io sono una borgatara romana.
Tu hai gli occhiali, io no, io ho le lenti.
Sta suonando un
Esatto, sta
clacson.
suonando un clax. Però è vero, siamo gli antipodi, siamo lo yin e lo yang del podcasting.
O le veline, anche
Le
del podcasting italiano, come amo definirci. No, è
veline. Tra l'altro,
interessante.
scusami, ma per prepararmi a questa puntata, l'unica cosa che ho fatto è riguardare un'intervista di Elisabetta Canalis, dove diceva: per fare la velina ci vuole tanta umiltà e perseveranza.
Altre caratteristiche che ci accomunano.
Con una maglietta guru addosso.
Lancerò la sigla.
Sigla.
Nuda e cruda.
Partiamo dal principio.
Sì, Genesi libro 1.
Una cosa che non ho mai raccontato, ma credo in assoluto, ma neanche proprio tipo nella mia vita privata, se non a degli specialisti che hanno analizzato il mio cervello, è che il mio primissimo ricordo come essere umano, in assoluto, di cui io abbia
Ho
memoria,
già paura.
è non è la Rai. Io ho questo flash dello schermo televisivo del salotto della primissima casa in cui io ho vissuto proprio da bambina, ero microscopico perché ho vissuto lì fino ai 3 o 4 anni.
Eri microscopica, se ti sto immaginando.
Ero minuscola ed ero davanti a Nonella Rai e c'era mia madre. E questa immagine è
Il tuo primo
il mio primo
ricordo.
ricordo.
È il giorno 1 della tua memoria.
Sì, è essenzialmente una trasmissione per pedofili. Creata da Gianni Boncompagni.
Grande poeta Vate, che sai che lui suggeriva nell'auricolare ad Anna.
Ambra.
Ambra, scusa. Avevo un clash con Hannah Arendt perché faccio questo sketch in cui Hannah Arendt parla con Gianni Boncompagni e quindi per me vivo in un'altra dimensione.
Scusa, basta, già mi è da ridere, è finita la puntata.
È finito. Quando Gianni Boncompagni suggeriva le cose ad Ambrangiolini in cuffia, quindi lei era davvero...
teleguidata.
E oggi Ambrangiolini comunque conduce il concerto del primo maggio, che è una cosa che davvero noi accettiamo in questo paese con una passività assurda, ma è una cosa che meriterebbe davvero un'esegesi, ci direbbe molto della sinistra italiana oggi, secondo
assolutamente.
Me.
Perché cos'è Non è la RAI? Era questa trasmissione pomeridiana andata in onda tra il 1991 e il 1995, in cui delle ragazze molto giovani, addirittura 13-14 anni,
minorennissime,
turbo minorenni,
oggi sarebbero state delle TikToker probabilmente.
Era tipo TikTok antelittera, perché comunque facevano i balletti, TikTok check. Cantavano in playback,
TikTok check. Erano ipersessualizzate. TikTok check.
Cazzo, non è la RAI e TikTok.
Wow. Però è incredibile che quando è mancato Gianni Boncompagni è stato acclamato da tutti come
genio.
Grande genio della televisione, e neanche l'allora ministra delle pari opportunità si è spesa, no? Per dire che comunque, cioè, ha creato degli standard davvero malati, no? Un po' come il fascismo, no? Diciamo che non c'è mai stata una vera condanna di Gianni Boncompagni, perché comunque ha fatto qualcosa di buono, ha alzato i pieni gli indici d'ascolto, quindi grazie
è
Gianni.
È vero, è vero. No, ma ha fatto anche cose buone, perché poi le trasmissioni con Arbor e le robe che ha fatto con la guerra, però di base Non è la RAI è un programma aberrante che si reggeva sulla competizione sfrenata tra queste ragazze giovanissime. E quindi da lì sono uscite delle superstar degli anni a venire, ma a che prezzo? Perché poi comunque molte hanno raccontato che il clima non fosse proprio giocoso. Però in quel modo Silvio Berlusconi ha plasmato l'immaginario degli italiani in un modo estremamente persuasivo, tant'è che non so se ti ricordi, sono andata a ritrovare il video mentre preparavo questa puntata, quando Berlusconi scese in campo nel 1994 in politica, l'Italia è il paese che amo, che ho le mie radici, eccetera, eccetera. Fece scandalo quando in una puntata una giovane ambra, tipo quindicenne, interagendo con un diavoletto cartone animato, tipo alla che incastrato Roger Rabbit, aveva detto che Satana tiene per Occhetto, che era l'esponente di centrosinistra a quelle elezioni.
Achille Occhetto, come dimenticarlo, grande. La svolta della Bolognina. Sul comunismo ne so di più, devo dire, che solo nella RAI. Però
poi
famo un'altra puntata. Solo la puntata sbagliata.
Ti è capitata la puntata di destra, scusa, di centrodestra, liberale.
Achille Occhetto.
Satana tiene per Occhetto e il Padre Eterno per Berlusconi. Questa era la frase incriminata detta da una giovanissima ambra.
Perché non è finita in un film di Sorrentino questa...
Fatto sta che il mio primo ricordo soste teenager con le cosce de fuori.
Tra l'altro poi devo dire che la peggiore eredità di Non è la RAI, perché ora ho 30 anni e magari mi trovo a uscire con uomini di 36, 38, 40... E il loro immaginario erotico è nato a Non è la RAI, quindi a me quante volte mi dicono sembri una di Non è la RAI, perché per loro quella cosa lì, visto che è allacciata alla loro adolescenza, rimane ancora l'immaginario più erotico che c'era. Le sex symbol erano quelle, tuttora nel loro inconscio sono quelle.
Ma le prime pugnette...
Cioè le prime pugnette se le sono fatte con loro, quindi il fatto che tu vagamente assomigli a... Così poi ho un po' questa angel face, quindi un po' sembra una di Non è la RAI.
Sembri
ma...
Eleonora Cecere di Non è la RAI.
Sembra Eleonora Cecere, ma ho un dottorato in filosofia, quindi poi non arrivo mai al secondo appuntamento.
Andiamo al cuore della nostra analisi, ossia Silvio Berlusconi.
Madonna, sai che ogni volta che sento il suo nome mi emoziono?
Silvio Berlusconi, perché sto facendo questa puntata? Ci ho messo un po' a decidere se farla o meno, perché io ho bisogno di elaborare la sua eredità. La sua eredità perché, insomma, Silvio Berlusconi è un meme... È una maschera tragicomica, però è anche un nonno laido e imbarazzante, è anche il responsabile del declino politico e culturale di questo paese, e non capisco bene come questa mia opinione bifronte sul suo conto sia problematica, perché la percepisco poi in tutti i nostri coetanei, cioè noi abbiamo più o meno la stessa età, circa 30 anni, mi terrò vaga. Più o meno 30 anni,
diciamo i 25 li abbiamo passati.
E spesso mi ritrovo a fare questo discorso con dei nostri coetanei e tutti siamo un po' in crisi, perché ci fa mega ride, però personaggio controverso.
Sì,
come
diciamo
dire.
Che tutti noi quando eravamo al liceo, io c'ero rappresentante di istituto, allagavo la scuola.
La Gelmini,
quindi eravamo tutti contro Berlusconi. Diciamo che questa simpatia, secondo me, questo filo berlusconismo ci è venuto quando lui ha perso potere, no? Quindi diciamo da 5-6 anni, 7 anni, quando comunque ha perso potere politico e lì è esploso il potenziale comico, perché quando era davvero il presidente, cioè nessuno faceva così ridere. Però devo dire che, tornando alla cosa di Perniola, l'immaginario al potere, cioè Berlusconi ha fatto nella maniera sbagliata però quello che un leader oggi dovrebbe fare, cioè creare un immaginario, come se oggi un leader italiano creasse un social network, cioè lui ha fatto un sì. po' quella cosa lì, ha creato una televisione che piaceva ai suoi elettori, ha dato davvero forma a un mondo in maniera molto demiurgica, e questo io lo trovo molto affascinante, no? Perché tutti noi abbiamo una vita, e pensare che una persona in una vita sia riuscita a fare questa cosa immensa, sì, sì. Come cacchio ha fatto questo che faceva il cantante sulle navi da crociera a diventare l'uomo più ricco di Italia, non essendo particolarmente bello, non essendo particolarmente intelligente, non essendo particolarmente simpatico. Cioè Berlusconi è un po' il Totò della politica, nel senso che da medio, anzi da grottesco, è diventato il king, no? Cioè wow, comunque.
Sì, e riusciva a fare tutto questo mentre gestiva una dipendenza debilitante dal sesso. Dal sesso.
Poi mi interessa molto di Berlusconi questa cosa, un po' Giulio Andreottiana di Berlusconi, che non si sia mai drogato.
Ma tu ci credi a sta cosa?
Beh dai, però per campare fino alla sua età, secondo me non ha mai pippato Berlusconi. Secondo te ha pippato?
Ma guarda, io non ti rispondo sì o no, ma ti dico che probabilmente se avesse vissuto la Milano da bere in quell'ambiente, anche Madre Teresa di Calcutta avrebbe pippato. Sono un po' di questa opinione.
No, anche io, però dico, per vivere così tanto, cioè essere così longevo, vai, sì, si farà cambiare il sangue come Mick Jagger. Che bello, Pippi ti cambia il sangue, comunque una bella vita.
Comunque mi sono segnata dei dati impressionanti che ho trovato, che è stato 4 volte presidente del Consiglio e con 3.340 giorni complessivi è il politico che è rimasto in carica più a lungo nel ruolo di presidente del Consiglio nell'Italia repubblicana.
Incredibile. Highlander.
Non la sapevo sta cosa, son botto 3.340 giorni.
Il suo fascino era quello del dittatore.
Che al posto della coercizione, insomma, dell'olio di ricino, ha un'adorabile persuasione color pastello.
Sì, col tubo catodico, con tutti i suoi poteri mediatici.
È una figura interessantissima, perché poi, altro record, e ho paura di dirlo con un tono che ricorda pericolosamente quello di Marco Travaglio, però imputato in oltre 20 procedimenti giudiziari. Dove lo trova il tempo quest'uomo? Oltre poi, insomma, tutte quelle storielle che vanno dalla loggia P2 a Mangano lo stagliere mafioso di Arcole.
Comunque che vita davvero incredibile.
I girotondi di Nanni Moretti, l'editto bulgaro contro Luttazzi, le barzellette. Non sapevi mai cosa aspettarti da una giornata di un governo qualsiasi Berlusconi. Però continuo ad avere molta paura che tutti questi layer ci facciano minimizzare le sue malefatte. E quindi ho chiesto un'opinione. E qua arriva il momento della puntata in cui...
Chi è? Crociani?
Fuochino, no? Non è vero. Ho chiesto un'opinione a Leonardo Bianchi, che è un giornalista, scrittore, commentatore politico, che è stato mio ospite nella prima stagione del podcast in una puntata che si chiamava Non a caso l'Italia è il paese che amo.
Ascoltiamo.
Allora, partiamo da un dato di fatto. Alcuni meme su Berlusconi fanno davvero ridere, nulla da dire. La cosa più istintiva da fare è condividerli in pubblico o in privato. Anche io magari l'ho fatto qualche volta, o comunque quando li vedo ci rido sopra o ci ho riso sopra. E però ogni volta che l'ho fatto mi sono sentito un po' sporco nel farlo. Perché questa trasformazione cute di Berlusconi nel nonnetto che straparla, che fa casino, eccetera eccetera, ma che alla fine è tanto simpatico, ecco, è problematica sotto praticamente tutti i punti di vista possibili, immaginabili. Anzitutto c'è da dire che è Berlusconi stesso che si crogiola in questa immagine. Quando era all'apice del potere si presentava infatti come il capo, il padre e il marito amorevole di tutti gli italiani e di tutte le italiane. L'unto del Signore sceso tra noi mortali, tra noi comuni terrestri, per redimere una nazione allo sbando. Ora, per l'appunto, vuole fare il nonno, come del resto ha dimostrato anche il suo velleitario tentativo di diventare Presidente della Repubblica negli ultimi mesi. Il punto è che non è mai stato nulla di tutto ciò, anzi, è stato esattamente il contrario. E questa memizzazione cacciarona, che da un certo punto di vista fa anche leva su una nostalgia di una generazione che è cresciuta con lui, che è cresciuta anche attraverso le sue televisioni e i suoi riferimenti culturali, ecco, serve anche e soprattutto a farci dimenticare cos'è stato. E cos'è stato Berlusconi? Beh, è stato il primo artefice dello sfacelo politico e culturale in cui ci troviamo adesso. È pur sempre colui che ha sdoganato fascisti e leghisti, che ha avuto rapporti ambigui con la criminalità organizzata, che ha censurato le voci sgradite, che ha cercato di scassare in tutti i modi la democrazia liberale per farsi i propri affari, che ha anticipato autocrati populisti come Trump e che infine ha creato l'attuale classe politica. Perché, anche questo non va dimenticato, Salvini, Meloni, Renzi e compagnia cantante sono tutti figli suoi. E quindi ogni volta che vedo questi meme penso un po' a una specie di Pennywise di It. Perché alla fine Berlusconi, secondo me, è un po' il nostro Pennywise. Cioè un mostro vestito da pagliaccio che incarna tutti i nostri peggiori incubi e sono incubi da cui non riusciamo assolutamente a liberarci.
Molto saggio, devo dire.
La voce della coscienza.
Forse io me ne vado. Adesso mi sento davvero pervasa da un senso di colpa giudeo-cattolico per quello che ho detto.
No, però non è colpa tua, è colpa della cultura dell'impunità tutta italiana, di cui abbiamo parlato con Leonardo nella puntata della prima stagione, che ci fa dimenticare molto e permette di autocandidarsi alla presidenza della Repubblica il responsabile politico del G8 di Genova della mattanza della Diaz, per esempio.
Però sai cosa? Adesso forse dirò una cosa un po' politically incorrect. Posso?
Oddio, vai.
Riguardo al discorso femminista, no? Tu mi citavi prima di iniziare a registrare questa puntata che avevi guardato il documentario della Zanardo, Il corpo delle donne, che è stata la prima grande denuncia visiva di quello che ha fatto il berlusconismo col corpo delle donne. Ciao Lorella, se ci ascolti.
Siamo tutte figlie tue.
Però devo dire che anche vedendo un po' le donne, di cui non faremo i nomi perché siamo delle femministe, che sono adesso in auge nella cultura, secondo me siamo passate un po' dalla olgettina alla concettina. Che alla fine è un po' la stessa cosa, forse la concettina piace di più alla sinistra italiana, però alla fine il ruolo delle donne in questo paese secondo me non è poi così tanto cambiato, devo dire. Forse con Berlusconi era anche più palese la dinamica.
Guarda, su questo ho un'opinione francamente bifronte come tutto il resto delle opinioni dei temi che stiamo toccando in questa puntata.
In parte, non vale in toto, però in parte secondo me è un po' così.
No, citavo, come dicevi, Il corpo delle donne, che è questo documentario autoprodotto del 2009.
Un grande successo, era stato al tempo.
Sì, perché è distribuito gratuitamente, che oggi insomma ha dei tratti che definirei un po' naif, però rivederlo stamattina mi
sì,
ha fatto strano.
Legale, perché tutte le immagini sono state prese senza
autorizzazione da Mediaset. Però lo rivedevo ed è stato un po' un viaggio del tempo, perché non l'avevo mai più visto, ovviamente, negli ultimi 13 anni. E dopo il completamento della metamorfosi in nonnetto tutto matto di Berlusconi, la mia memoria tendeva a minimizzare quella che era stato il racconto della presenza femminile a partire dal corpo. E guardarlo mi ha fatto un po' strano, perché avevo rimosso delle cose come la gara di surf a Buona Domenica, in cui facevano fare il surf a delle showgirl con delle minigonne veramente molto corte, e quindi dovevano piegare e far vedere la pucchiacca, come dicono a Napoli, o le
Però
docce.
Se tu pensi
come
il meccanismo, cioè del selfie in bikini che ti si vede il culo, è più o meno lo stesso. Certo, sì, adesso è un'immagine autoprodotta, cioè non c'è più il calendario Max Cioè sì. Te lo fai tu sul tuo feed.
È più sottile perché tu percepisci in quelle foto col culo di fuori lo sguardo maschile come elemento generativo di quella foto lì. E questo occhio maschile era molto più prepotente ai tempi del ventennio berlusconiano.
Quindi è un grande trauma che ci portiamo tutt'oggi.
Un altro grande trauma che mi trascino oggi è quello del Bunga Bunga, perché vivo molto vicino a Via Olgettina, a Milano 2, a Colonio Monzese.
Jung parlerebbe di coincidenze oggettive e non mi esprimo oltre.
Ogni volta che passo lì vicino sento lo spirito di Nicole Minetti potentissimo in me. Tra l'altro personaggio incredibile Nicole Minetti, perché secondo me è autodeterminata. Mentre in quel giro lì comunque c'erano delle ragazze che sono state praticamente vittime di tratta, di una tratta molto opulenta ma pur sempre tratta. Nicole Minetti mi intriga come
sì,
figura.
Sì, sicuramente si è costruita il suo cammino di Santiago ad Arcore, diciamo.
Oh, altro grande momento, l'attentato ai danni di Berlusconi.
Con la statuetta del Duomo.
Assolutamente sì. Massimo d'Artaglia, 2009.
Comunque che è davvero un momento iconograficamente pregnante.
Perché
cioè...
era in piazza Duomo, quindi meta Duomo.
Che sì, che poi c'erano state tutte quelle cose complottiste, perché poi gli scatti sono davvero, cioè, bellissimi.
Lui insanguinato, sembra un personaggio.
Io ce l'ho avuto anche come sfoda del desktop per un periodo.
Come
mi ricordo che uscivo con questo ragazzo da poco tempo, mi aveva aperto il Mac e tipo avevo come sfondo questo. Cazzo, no. Ero sembrata normale fino adesso.
Ma poi è mega contundente il Duomo di Milano. Cioè gli fai male a una persona.
Tante guglie. Minchia, il Duomo di Milano noi ce lo facevano studiare, perché io sono lombarda. Ce lo facevano studiare in tutti i modi, ste gugliette, ste robe, sta minchia di Madonnina, che era il punto più alto della città, poi hanno costruito la Unicredit, grattacieli.
Il ricordo che sono stata ben felice di sbloccare è questo qui dell'attentato col souvenir del Duomo. Ma mi sono sbloccata dei ricordi niente male anche della parte pre-berlusconiana, che è quella di Mani Pulite / Tangentopoli. Pericolosamente affascinata da Lothair Raphael, Craxi, il clima infame, quella parte lì, ovviamente con la condanna morale che te lo dico a fa, però mi intriga. Quelle scene come Mario Chiesa che butta le mazzette nella tazza del cesso del Pio Albergo Trivulzio e dà il via a tutte le indagini di Mani Pulite, cioè per me sono scene di una potenza inimmaginabile.
Ha perso tutto di poesia.
Come fai a buttare i bitcoin nella tazza del cesso?
Cioè butti l'iPhone ma comunque poi non spariscono.
Quando sono andata a fare una dose del vaccino al Pio Albergo Trivulzio, perché all'epoca abitavo vicino, brividini. Emozione.
Brividi.
Tu avevi un aneddoto interessante sulla questione di Mani Pulite che mi raccontavi.
Sì, che praticamente c'era, vabbè, era iniziato tutto un merchandising su Mani Pulite, perché ho guardato questo documentario di La 7 su Mani Pulite, dove praticamente vendevano del merch legato a Mani Pulite e c'era la saponetta Mani Pulite. Poi c'erano tutte delle... cioè c'erano queste ragazze in discoteca, me lo diceva anche mia mamma, che andavano con le t-shirt Viva Di Pietro, perché Di Pietro comunque era diventata davvero una daddy issue della giustizia italiana, quindi ragazze arrapate per Di Pietro, bimbe di Di Pietro. E quindi sì, c'era tutto un merch legato all'igiene manale, insomma.
Posso fare un appello?
Sì.
Esiste un gioco da tavolo dedicato a Tangentopoli, che credo si chiami proprio Tangentopoli, che è uscito in quegli anni.
Che è tipo Monopoli con le tangenti.
Esatto. Non ho mai avuto il piacere di vedere con i miei occhi e toccare con mano questo gioco, quindi se c'è qualcuno di voi all'ascolto che ce l'ha, me lo può prestare o addirittura me lo può regalare in cambio di bonus.
Ci può far
su
fare
Instagram.
Le fotocopie delle mazzette. Vedi, io aspetto l'uomo della mia vita e tu aspetti il Monopoli con le tangenti. Non aspetta quello che devo. Cioè dico, spero che ve lo faccia arrivare. Infatti stasera vorrei andare in piazza Duomo.
Ed è secondo me una smanacciata la rimedia.
Perché penso così tanti eterosessuali al Duomo solo quando vince il Milan. Sto testosterone in metro. Infatti c'è una mia amica super radical, fa... No, ma io odio questi uomini puzzoni in metro. Ho detto, ma no, ma sono etero, non puoi capire, non si vedono di solito. Dove siete nascosti, sono usciti tutti sudati.
A proposito, sai una cosa divertente che ho scoperto sul rapporto tra il Milan e Berlusconi? Che in realtà Berlusconi non voleva comprare il Milan perché il suo mago di fiducia le aveva detto che comprare il Milan gli avrebbe portato sfortuna. Quindi lui inizialmente aveva fatto un'offerta all'Inter, squadra che storicamente è quella della borghesia milanese, che però lì era stata rifiutata. E quindi poi ha comprato il Milan ed effettivamente ha portato sfortuna l'Italia, insomma.
Perché la gente ha il mago?
Io vorrei un mago, io non ce l'ho il mago.
Io
tu ce l'hai,
un sacco
no?
Di miei amici. No, io ho la psicanalista.
A me ogni tanto mi faccio fare una mano dei tarocchi, così per non sapere
io
leggere e scrivere.
Tutte le mie amiche più intelligenti e colte hanno un mago, una maga. Ma io preferisco il mio incontro.
Lo so.
Però è bello il mago.
Comunque andiamo per direttissima alle conclusioni.
Che bello.
Con la domanda delle domande. Secondo te qual è l'eredità di Berlusconi e di quell'estetica lì anni 90? E come possiamo convivere con il suo fantasma?
Ma secondo me l'eredità è che per avere successo devi per forza invischiarti male. Cioè l'idea che alla fine hanno successo i più furbi. Che lui l'ha resa davvero vera più di altri. E potremmo liberarcene solo creando un paese più meritocratico, secondo me, che però è davvero, sto dicendo una cosa molto democristiana, però è vero, perché nessuno in questo paese crede nella meritocrazia. Invece, secondo me, bisogna farla valere in qualche modo, anche nel nostro piccolo. Unire il merito al successo, ecco, questo penso. Come disciplina quotidiana, alla Terzani, cioè tutti i giorni, tentare di unire il merito al successo, ma non solo nella nostra vita, anche se qualcuno ha successo, pensare che se lo sia meritato, perché comunque noi abbiamo anche questo pensiero da italiani mega malefico e pensiamo che nessuno si meriti mai il loro successo perché è bella, perché è fortunata. Ho detto una cosa saggia?
Io ti suggerisco di candidarti alle prossime primarie del Partito Democratico dopo questa.
Tra l'altro ti devo dire una cosa, questa davvero comica per concludere. Mi hanno invitato a fare questa stand-up comedy gratuita a una conferenza del PD di Calverate. Vabbè, io avevo in mente Nanni Moretti, volevo fare quella roba, infatti arrivo con il trench, così. Arrivo e c'è una discussione sulle case popolari e io sono arrivata lì col cartonato di Berlusconi.
Cazzo.
Però pensando che ci fosse un clima da festa, cioè tutti ubriachi, trio jazz, cioè mi aspettavo una situazione da festa. E quindi ho detto, no, guardate ragazzi, io non me la sento di esibirmi, poi etami delle persone 60 anni. E quindi è finita che ho dalla sede del PD del Calverate chiamavo un taxi. E buongiorno, sono Gianna, vorrei un taxi per due persone, io e un cartonato.
Cartonato. Hai messo il cartonato nel taxi?
Sì.
Ma che bello, tipo Weekend col morto.
Esatto.
Bellissimo.
Cartonato di chi, signorina? Di Berlusconi. No, ma lei è seria, una mi ha messo giù, ho detto, ma minchia. Ma che cazzo di sto, ma perché? E poi mi sono messa anche a piangere in taxi. Con la mia borsa di pelo, ho detto, boh, forse sono una ragazza di destra.
Nuda e cruda.